Boulevard, pensieri, conversazioni su libri, incontri, dibattiti.
Le rivolte arabe e le repliche della storia. È un libro edito da Ombre Corte che raccoglie gli atti di un seminario tenutosi all'Università di Firenze nel gennaio del 2013. I 5 saggi raccolti ci aiutano a comprendere le radici e il possibile futuro di un'area in grande trasformazione tra il Maghreb e il Medio Oriente. Abbiamo intervistato uno degli autori, Massimiliano Trentin, ricercatore dell'Università di Bologna a Scienze Politiche. Con lui siamo partiti dall'attualità, da quello che sta accadendo in Siria dopo la conclusione del secondo round dei colloqui di pace a Ginevra.
Se si considerano le condizioni di partenza del conflitto, la distanza siderale tra le posizioni in campo e quello a cui si è giunti nella prima e nella seconda tornata, a mio avviso è tutto, deve essere visto come un processo in divenire dai tempi lunghi, che però ha visto un relativo avvicinamento delle posizioni. Le ultime giornate dei colloqui, le opposizioni, riunite sotto il cartello della coalizione nazionale, hanno presentato un piano per il governo transitorio che per la prima volta dallo scoppio delle rivolte e della guerra non menziona esplicitamente l'esclusione del presidente Bashar al-Assad da qualsiasi ruolo o incarico di governo in questa fase transitoria. E secondo, altro elemento forse ben più importante, a mio avviso, è il riconoscimento che in una fase transitoria e post-conflitto comunque si deve garantire la continuità dello Stato, cioè delle istituzioni statali, l'unitarietà del territorio e, altro elemento, anche deve essere salvaguardata la continuità di quell'istituzione chiamata esercito e servizi di sicurezza. Ora, le opposizioni si sono avvicinate alle alcune richieste di base del regime tramite questa nuova proposta, continuità dello Stato, comprese anche tutti gli apparati di difesa e discussione circa il ruolo futuro del presidente Bashar al-Assad. Per cui questo dal punto di vista di Ginevra secondo me è un punto che dovrà essere poi continuato, diciamo, in una prossima tornata, speriamo il più rapida possibile di incontri. E l'altro elemento poi fondamentale del conflitto che si gioca sia dal punto di vista diplomatico a Ginevra sia sul campo è questo breve, parziale ma comunque significativo cessato il fuoco e anche sgombero dei civili nella città martoriata di Homs, che, diciamo, per quanto anche limitato ma comunque, diciamo, ha confermato la possibilità effettiva, difficile ma comunque effettiva, di giungere a dei cessate il fuoco, delle tregue, anche a livello locale.
Il processo di riforme imposto dagli organismi internazionali ai paesi che appunto fanno parte del Maghreb e dell'area del Medio Oriente ha formato nel corso degli ultimi 30 anni una oligarchia che ancora oggi vuole conservare il suo potere. Nel suo saggio Trentin analizza con una chiave che è anche economica il conflitto tra questa vecchia classe dirigente e la nuova possibile classe dirigente, quella espressa dai movimenti islamisti. Lo scontro è ancora in atto nel 2014?
A mio avviso sì, perché finora nessuno ha posto mano seriamente a una discussione circa quelli che una volta si chiamavano i modelli di sviluppo. I processi di liberalizzazioni e di privatizzazione che si sono sviluppati anche nel Medio Oriente a partire più o meno dalla metà degli anni 70 e soprattutto negli anni 90 e ancora più velocemente negli anni 2000 hanno portato a uno scompenso, a delle tensioni sociali fortissime, che poi si sono tramutate anche nelle famose rivolte arabe. Il fatto che le energie anche sprigionate poi siano state incanalate attraverso i processi elettorali hanno portato certamente a uno scontro tra classi dirigenti, vecchie classi dirigenti, pensiamo a tutto l'apparato statale e militare in Egitto, che si è scontrato e si scontra drammaticamente ancora oggi con quella che era una possibile nuova classe dirigente espressa dal movimento islamista dei fratelli musulmani. Però come si vede in Egitto, come si è visto in Tunisia con il partito al-Nahda, come anche si vede in Marocco o anche in altri paesi, se vogliamo anche in Turchia, nella stessa Turchia, queste nuove classi dirigenti, espressione dei movimenti islamisti, dal punto di vista economico non hanno rappresentato una rottura rispetto agli elementi fondamentali dei processi di sviluppo delle elite militari e statali precedenti, e tanto che poi si sono ancora trovati a dover fare i conti con le stesse tensioni sociali. Questo scontro è ancora in corso drammaticamente proprio quelle forze che hanno poi animato in termini anche più propositivi, in termini veramente anche più radicali, in termini soprattutto di pratiche sociali, di costruzione di nuove relazioni sociali, e che significa anche nuove relazioni economiche, che abbiamo visto a Piazza Tahrir o a Tunisi o in altri paesi, ecco, queste forze al momento sono state marginalizzate dallo scontro tra queste due grandi forze dei movimenti islamisti e il vecchio apparato militare burocratico.
Perché secondo lei questo modello di sviluppo non produce occupazione? Perché il dramma della disoccupazione è un dramma ferocemente presente in tutte queste aree.
Esattamente, il problema fondamentale è la disoccupazione. Negli ultimi 20-30 anni in questi paesi la disoccupazione è aumentata, se non è aumentata in termini vertiginosi, in verità lo è aumentata tramite l'aumento del cosiddetto lavoro informale, cioè quel lavoro senza contratto regolare, senza tutele sindacali, quel lavoro che è dipinto come flessibile, conosciamo benissimo anche a casa nostra perché è il lavoro precario. Questi modelli di sviluppo, soprattutto negli anni 2000, che hanno portato queste liberalizzazioni e privatizzazioni, sono andate a concentrarsi in alcuni settori specifici, come per esempio le attività bancarie, come per esempio le attività del commercio, come ad esempio il turismo, che hanno sviluppato dei processi di lavoro, di occupazione, che sono piuttosto limitati dal punto di vista numerico e per la loro stessa costituzione e strutturazione sono essenzialmente precari. Questo a fronte di cosa? Di un aumento, questo sì veramente vertiginoso e spettacolare per molti versi, dei livelli di educazione e di istruzione e di formazione della manodopera in tutto il mondo arabo. Cioè questi ragazzi sono, oltre ad essere giovani, sono anche molto molto istruiti. Siamo nel mezzo, in una fase chiaramente molto, molto difficile, di un processo veramente di lunga durata, cioè di trasformazione, nel senso non si può pensare che per esempio in Egitto si ritorni alla situazione uguale a quella del regno di Mubarak. si sono modificati i rapporti e le relazioni sociali tra le persone come individui e tra le persone come gruppi o anche come comunità. E questo, diciamo, è l'ascito e l'eredità più importante di quei mesi di mobilitazioni che hanno tra la fine 2010 e tutto 2011 hanno caratterizzato il mondo arabo.
Era Massimiliano Trentin, uno degli autori dei saggi raccolti in Le rivolte arabe e le repliche della storia, edito da Ombre Corte, con introduzione e cura di Leonardo Paggi.